Ave Maria, vi parla da Roma Guido Vignelli e questa volta, continuando il nostro abituale appuntamento, per quanto riguarda il mese di giugno, vorrei, contrariamente a quello che sono solito fare riferimento a un libro, perché questa volta ne vale la pena effettivamente, ed è un libro uscito in realtà un anno fa, scritto da un professore universitario di Napoli, e si chiama Eugenio Capozzi, insegna storia contemporanea presso la facoltà di lettere dell'università napoletana Suor Orsola Benincasa. Dunque, Eugenio Capozzi ha pubblicato un libro già un anno fa, come dicevo, uscito per le edizioni Marsilio di Venezia, e in questo periodo ha avuto un notevole successo, tanto che è stato oggetto di alcuni, non solo recensioni, ma anche di alcuni commenti su molte riviste, tra cui la rivista Il Timone. Io volevo riprendere l'argomento del libro perché è di fondamentale importanza. Il titolo del libro si intitola Politicamente Corretto, sottotitolo Storia di una ideologia. E qui è già abbastanza chiaro, come vedete, sia l'argomento sia un po' l'impostazione dell'autore, il quale tratta appunto del politicamente corretto, ma non dal punto di vista giornalistico o fenomenologico, ma tentando di descriverlo sistematicamente, di dargli una unità, una coerenza sotto l'apparente varietà e anche contraddittorietà delle posizioni del politicamente corretto. Insomma, lo descrive appunto come una ideologia, il che è giusto, intanto. Risulta perché dobbiamo considerare che noi di solito ascoltiamo, udiamo, vediamo anche, perché ci sono anche immagini politicamente corrette, noi vediamo, ascoltiamo, udiamo delle frasi, dei slogan, dei motti, delle affermazioni, dei ragionamenti e anche delle immagini. Pensiamo a quanto politicamente corretto diffonde la televisione, per esempio, ma anche la radio e oramai anche il cinema. E quindi si tratta di una ideologia. Ora, ricordiamo innanzitutto il significato autentico della parola ideologia, perché può essere usato anche in vari sensi, anche in un senso buono, ma di fatto storicamente ha prevalso il significato cattivo della parola ideologia, addirittura dall'epoca di Marx in poi. Oggi ideologia è inteso nel senso, come termine è inteso in senso negativo, perché vuol dire semplicemente il tentativo di giustificare una qualche scelta, interesse, iniziativa, posizione con dei ragionamenti che in realtà sono pretestuosi e che sono abbastanza spesso anche sofistici. Ora, nel politicamente corretto che noi vediamo in giro, ascoltiamo, ci sono in realtà pochi ragionamenti veri e propri, ma ci sono molte suggestioni, slogan, massime, frasi. E questo rende il politicamente corretto ancora più pericoloso, perché appunto non si presenta come una ideologia, cioè come una concezione della realtà a suo modo coerente, unitaria e razionalmente giustificabile. Ma il politicamente corretto col quale facciamo esperienza, oramai quasi quotidiana, è una specie di cosmo, o per meglio dire, la parola cosmo è troppo bella, un quacervo di affermazioni, giudizi, prese di posizione e qualche ragionamento anche, che tocca gli argomenti più svariati. E difatti il libro del professor Capozzi, intitolato Politicamente Corretto, ne tratta in almeno quattro argomenti. Infatti il libro è diviso in quattro settori. Il primo è intitolato L'Occidente è sempre colpevole, i miti del multiculturalismo. E difatti l'argomento è proprio il cosiddetto multiculturalismo, ossia il progetto e anche l'utopia di trasformare la nostra società in un coacervo di culture, ma anche di religioni, perfino di etnie o di razze, con la pretesa che proprio da questa mescolanza, non si può parlare di fusione, questa mescolanza di varie posizioni ideologiche, culturali, religiose, etniche, eccetera, eccetera, da questa mescolanza verrà una bella varietà, diciamo così, che quindi la chiamano una società meticcia, altri una società semplicemente pluralistica, e proprio questo, proprio questa mescolanza caratterizzerà una maggiore libertà per tutti, dunque una democrazia e insomma la pace. E questo è il primo aspetto del multiculturalismo. Noi abbiamo trattato più volte questo idolo del politicamente corretto, questo progetto utopistico, ne abbiamo parlato più volte anche in questa radio. Poi l'autore, il professor Capozzi, passa a una seconda fase, un secondo settore, diciamo meglio, del politicamente corretto, e cioè lo intitola con la frase «Ogni desiderio è un diritto», potremmo dire il capitolo dei nuovi diritti umani, i quali però presuppongono, come giustamente dice il professore, una rivoluzione antropologica, cioè un cambiamento non solo nella concezione dell'uomo, ma anche proprio nella vita dell'uomo, nella vita anche quotidiana, e in ultima analisi un cambiamento della natura umana, almeno nella vita concreta, al fine di far prevalere quello che lui chiama Homo Gaudens, cioè dal vecchio Homo Sapiens, l'uomo che è sapiente, sa, conosce e quindi sperimenta, eccetera, eccetera, siamo passati all'Homo Gaudens, cioè all'uomo che pensa semplicemente a godere i frutti, non solo i frutti della propria vita, della propria attività, ma anche a godere e sperperare e scialacquare i frutti ereditati da secoli e secoli di civiltà. Poi c'è un terzo capitolo del libro, Politicamente Corretto, che fa un passo ulteriore, e cioè quello della, quindi potremmo dire, il politicamente corretto ecologista. Difatti si intitola L'utopia dell'antiumanesimo ambientalista, e la frase, diciamo, emblematica è l'uomo non è necessario, ma potremmo anche dire l'uomo è superfluo. E capite bene, è anche facile da capire, data la propaganda dei nostri tempi, che qui si tratta appunto della rinuncia non soltanto a un umanesimo religioso, non soltanto a un umanesimo sapiente, ma la rinuncia proprio all'umanesimo. Perché di fatti il cosiddetto umanesimo ambientalista in realtà è un anti-umanesimo, è il tentativo di rendere l'uomo irrilevante, superfluo, e qualche cosa anche di più, come ben spiega il professor Capozzi. Rendere l'uomo come nemico della natura, presentare l'uomo, almeno l'uomo concreto dei nostri tempi, come l'affossatore, non solo l'inquinatore della natura, ma l'affossatore della natura, anzi il cancro della natura, come si sono espressi alcuni ecologisti estremisti. Dunque, il progetto in questo caso non è più semplicemente distruggere la società, come nel caso del multiculturalismo, o distruggere l'austerità e la capacità di vivere bene, come nel caso dell'Homo Gaudens, ma è il tentativo, la possibilità di distruggere proprio l'uomo. Distruggere, diciamo meglio, dapprima di depotenziarlo, poi di emarginarlo e infine, in ultima analisi, col pretesto di inserire l'uomo nella natura, di ridurre l'uomo a una semplice increpatura, una manifestazione irrilevante nel grande evolversi della natura. E infine, ultimo aspetto del politicamente corretto, ce lo presenta il professor Capozzi sotto l'insegna del motto «puoi essere quello che vuoi», che potrebbe anche essere tradotto in un altro motto, «sii ciò che divieni». Qualcuno ricorderà che è un antico motto della sapienza greca, è «divieni ciò che sei», cioè adegua la tua esistenza, la tua vita al progetto che Dio ha su di te. Invece qui abbiamo l'esatto rovescio, cioè sii ciò che divieni, vale a dire adegua la tua essenza, quindi il progetto che Dio ha su di te, a quello che vuoi concretamente diventare di volta in volta, di aspetto in aspetto. E quindi chiaramente in questo modo non esiste più un'essenza umana, non viene più considerata, non esiste più un progetto divino sull'uomo, non viene più considerato, anzi viene considerato come un'imposizione, un sopruso. E questo è un aspetto del politicamente corretto, ma qui viene esaminato nel suo aspetto più radicale, che il professor Capozzi chiama la dittatura della autodeterminazione. E come potete aver sentito, la parola chiave qui non è più multiculturalismo, oppure diritti umani, oppure ecologia, ma è autodeterminazione, e sappiamo bene, anche da cronache molto recenti riguardanti l'eutanasia, sappiamo bene a che cosa porta questa parola, che è uno slogan che non indica un dato di fatto, cioè la capacità dell'uomo di autodeterminarsi, ma indica un progetto per il futuro e quindi anche una esigenza di diritti, delle pretese, diciamo meglio, quello cioè per cui l'uomo, non sapendo più quello che è, non sapendo più qual è la sua missione, il progetto che Dio ha su di lui e quindi il suo destino, l'uomo semplicemente di volta in volta sceglie, o almeno fa finta di scegliere, ciò che vuole diventare di tempo in tempo, di fase in fase, di aspetto in aspetto. E la famosa teoria del gender non è altro che una applicazione di questa pretesa. Voi sapete che in passato una certa filosofia ha affermato, anche tramite slogan, il motto secondo cui l'uomo è ciò che pensa. Basta ricordare il famoso motto cogito ergo sum di Cartesio. Ma qui siamo molto oltre, perché si passa a dire non l'uomo è ciò che pensa, ma l'uomo è ciò che vuole, il che in parte è anche vero, perché siamo noi stessi gli artefici del nostro destino in realtà, almeno passivamente, almeno per omissioni. Ma in realtà qui il politicamente corretto dell'autodeterminazione non riconosce più un'essenza umana, un progetto divino sull'uomo, un compito, una missione da svolgere, un ruolo da incarnare, ma semplicemente pretende che l'uomo faccia ciò che gli pare, o meglio ciò che sente, come si dice oggi, faccia tutto ciò che gli si sente di fare. E questa è, come vedete, la ultima estrema pretesa di un uomo che non solo ha rinnegato Dio, ha rinnegato la sapienza, ha rinnegato la società, ma ha rinnegato anche se stesso, in ultima analisi, perché non esiste più un io da preservare, da sviluppare, forse anche da progredire. Non esiste più un io, non esiste più una natura umana, non esiste più una missione dell'uomo. E quindi il concreto individuo, perché di quello si tratta, semplicemente avrebbe il diritto, oltre che il potere, di fare ciò che vuole e di più, di volere ciò che gli pare. Perché qui siamo appunto a un passo in avanti nel degrado della vita umana. Questo è quindi il panorama, il piano, diciamo così, descrittivo in quattro parti, descritto dal professor Capozzi nel suo libro Politicamente Corretto. E devo dire che la sua impresa è pienamente riuscita. Il libro non è grande, è poco più di 200 pagine, anzi 200 se escludiamo gli indici, e devo dire che con una notevole chiarezza, perché l'argomento non è facilissimo, ma con notevole chiarezza e ordine anche, il professor Capozzi mette appunto ordine in questa specie di bolgia, questo coacervo di posizioni, questo caos di affermazioni, facendo vedere come in realtà corrispondono tutte a una matrice comune, che è appunto il multiculturalismo, o se volete meglio ancora la dittatura dell'autodeterminazione, o più ancora, usando una vecchia frase di Platone, è la dittatura dell'opinione, intendendo la parola opinione nel senso peggiore, cioè quello che mi pare piace, e tenendo presente che nonostante le pretese di autodeterminazione, di solito si tratta di un politicamente corretto, quindi di un qualche cosa di imposto dalla società e soprattutto dall'industria culturale che domina la società odierna, perché questo è poi il punto. La dittatura di una industria culturale, propagandistica, pubblicitaria, che di fatto non solo detta l'agenda alla società odierna, compresa la politica, ma che addirittura detta proprio le modalità di vita, stabilendo quello che è bene che è male, che è giusto e ingiusto, perfino quello che è opportuno e inopportuno. Ma su questo punto vorrei soffermarmi, che è un punto pratico, finora abbiamo parlato del progetto del politicamente corretto, su questo punto pratico di come il politicamente corretto si impone, vorrei soffermarmi nella seconda parte del nostro del nostro incontro. Dunque lasciamo lo spazio all'intervallo per riprendere l'argomento dopo lo spazio musicale. A tra pochi minuti. Il nostro discorso che riguarda, come avete sentito, il politicamente corretto, così come è stato magistralmente descritto e anche denunciato, per certi aspetti anche confutato, c'è anche un certo spazio dedicato alla confutazione dei nuovi dogmi del politicamente corretto. Sì, perché in realtà la frase politicamente corretto non è del tutto sufficiente per definire il fenomeno. Il politicamente corretto in realtà è un culturalmente corretto, perché riguarda non soltanto le conseguenze politiche, le posizioni, le decisioni, perfino le leggi alle quali accenneremo tra poco. Ma il politicamente corretto è molto più ampio, perché a monte riguarda proprio la cultura, la mentalità, le abitudini e addirittura la sensibilità collettiva, o anche quello che si chiama immaginario sociale, immaginario collettivo. Dunque, più che un politicamente corretto, che è giusto, ma è un aspetto conseguenziale, allora dice abbiamo un culturalmente corretto, che comprende anche un religiosamente corretto, anzi in concreto un ecclesialmente corretto, ma non abbiamo oggi il tempo, penso, di trattare questo aspetto, che del resto non viene toccato dal libro del professor Capozzi, altrimenti il libro avrebbe dovuto probabilmente raddoppiare come mole. Ma dunque si tratta di più che ancora che di un politicamente corretto, di un moralmente corretto, giuridicamente corretto e in ultima analisi culturalmente corretto. Ovviamente la frase politicamente corretto, come le altre che ho detto adesso, sono ironiche nel libro di Capozzi, perché in realtà di corretto non c'è praticamente nulla, anzi siamo nella scorrettezza con la S davanti più totale, almeno se per correttezza si intende il rispetto della verità e della giustizia. Ma ovviamente il male e il vizio si presentano sempre sotto l'apparenza di bene o addirittura di giustizia, e quindi quello che in realtà è politicamente scorretto con la S davanti, anche perché sleale, sempre con la S davanti, si presenta in pubblico e nel dibattito culturale come politicamente corretto o addirittura leale, perché rispetterebbe diritti umani, eccetera, eccetera. Ma vediamo in concreto la parte appunto più pratica di questi aspetti, che sono trattati piuttosto bene dal professor Capozzi, anche se per motivi di spazio ovviamente non può trattare esaurientemente la faccenda. Difatti abbiamo, come ha detto prima, un culturalmente corretto prodotto dalle potenti industrie culturali della pubblicità e della propaganda, per esempio particolarmente i mass media, i mezzi di comunicazione di massa. Bene, questo culturalmente corretto viene tradotto in un politicamente corretto, cioè appunto in una cultura politica, propaganda politica e iniziative politiche perfino concrete che vogliono imporre alla società il culturalmente corretto, cioè la pseudocultura dominante e gli pseudovalori oggi dominanti, ma dominanti non nell'opinione pubblica, badate bene, non nel popolo, ma dominanti nell'establishment, come li chiamano i sociologi, cioè nei settori che contano, che influiscono anche a livello politico, e sono quegli stessi settori che, come avrete notato nelle ultime elezioni, sia locali italiane che europee, sono proprio quegli settori che in realtà vengono smentiti ogni volta che il popolo va a votare. Dunque non rappresentano certo il comune sentire popolare, non rappresentano certo la vera opinione pubblica, anche se loro pretendono di rappresentarle. Dunque il culturalmente corretto si traduce nel politicamente corretto, e poi come si applica? Si applica ovviamente non solo con la propaganda che dicevamo, anche politica, la pubblicità anche politica, ma si applica, ahimè, purtroppo anche con iniziative concretissime di partiti, perfino di istituzioni, che a loro volta si traducono poi in iniziative giuridiche, si traducono nella giurisprudenza, cioè nelle concretissime leggi votate di solito da parlamenti, applicate dai poteri istituzionali e dunque imposte ai poveri cittadini, i quali, se non si rendono conto, se non hanno capito che queste leggi che gli capitano fra capo e collo, vietando cose che un tempo erano normalissime, non permesse perché non c'era bisogno di permetterle, erano semplicemente normali, esprimere una opinione, affermare un valore, compiere una certa azione, eccetera, in passato non erano permesse perché non c'era bisogno di permetterle, erano semplicemente la normalità della vita, anche quotidiana. Bene, se i cittadini non si rendono conto che queste nuove leggi, cioè da una parte permessi, dall'altra soprattutto divieti o imposizioni, se non si rendono conto che tutto questo viene da un politicamente corretto e a monte da quel culturalmente corretto che abbiamo prima descritto, bene, i poveri cittadini, come noi, a un certo punto si trovano ad essere dei fuorilegge senza saperlo, perché di fatto la produzione legislativa o normativa o anche soltanto di regole generali imposte a categorie, a corporazioni, anche a istituzioni talvolta, perfino per intenderci alla polizia, all'esercito, questo insieme coacervo di leggi politicamente corrette, quindi giuridicamente corrette, è tale che il povero cittadino non solo non può rispettarle tutte, ma non può nemmeno conoscerle tutte in realtà, a meno che non si trasformi in un giurista o in un commercialista per quanto riguarda l'economia, perché queste iniziative e leggi si impongono anche all'economia, ma evidentemente il comune cittadino non ha la competenza né di un filosofo per capire il culturalmente corretto, né di un politologo per capire il politicamente corretto, ma nemmeno di un giurista per capire le leggi che impongono il politicamente e culturalmente corretto, e nemmeno di un commercialista o di un economista per capire come mai gli si impone anche un economicamente corretto. Non faccio esempi per motivo di brevità, ma chiunque ha seguito, anche forse anche soltanto, non dico sui giornali, ma almeno in televisione o nel dibattito culturale che si svolge dappertutto oramai, in tutte le sedi, si renderà conto che il cittadino italiano, ma anche per certi aspetti ancora di più quello europeo, in realtà è un fuorilegge senza rendersene conto, perché noi tutti violiamo in qualche modo la legge del politicamente corretto e le leggi che ci hanno imposto giuridicamente corrette. Dunque, di fatto, noi siamo sempre concretamente dei fuorilegge senza saperlo, senza rendercene conto in quello che non solo che facciamo, ma anche in quello che permettiamo o vietiamo o impediamo, ancora di più in quello che scriviamo o addirittura in quello che diciamo, perché il politicamente, giuridicamente, economicamente corretto si impone non solo alle azioni, ma perfino alle omissioni intanto, e non solo a ciò che uno scrive, ma addirittura a ciò che uno dice. Non ancora si impone, per fortuna, ciò che uno pensa. Quando poi nascerà, Dio non voglia, la polizia politica del politicamente, cioè culturalmente corretto, si arriverà, se si troveranno i mezzi, anche a imporre di pensare in un certo modo e a punire chi la pensa semplicemente, anche senza dirlo, scriverlo, la pensa in maniera normale e non politicamente corretta. Pensiamo per esempio al concetto, visto che ho detto la parola normale, al concetto di normalità, che viene da norma, tra l'altro, quindi dovrebbe essere un concetto non solo culturalmente, ma anche giuridicamente corretto. È normale ciò che è conforme alla norma, e per norma si intende non solo una regola o una norma o una legge vigente, ma si intende soprattutto conforme a quello che è la norma per eccellenza, cioè il diritto naturale, e a monte il diritto divino che fonda il diritto naturale. Invece, e questo è un sintomo significativo, rivelatore, la parola norma è proprio, e soprattutto l'aggettivo normale, il sostantivo normalità, sono proprio delle parole messe sotto accusa dal culturalmente corretto, dunque combattute dal politicamente corretto e per certi aspetti anche vietate dal giuridicamente corretto, cioè dalle leggi che in parte sono già in vigore. Basti pensare per esempio che dire che l'omosessualità è anormale, cioè contro la norma, è già una violare culturalmente, politicamente, giuridicamente e soprattutto sessualmente corretto. Sì, perché appunto c'è anche questo, il sessualmente corretto. Un tempo si pensava che il sessualmente corretto fosse appunto, per esempio, il concepire la sessualità come, diciamo meglio, il rapporto sessuale, come il rapporto tra un uomo e una donna regolarmente sposati, finalizzato al mutuo al mutuo soddisfacimento, al mutuo ausilio, soprattutto alla procreazione ed educazione della prole. E questa è una dottrina non soltanto cristiana, ma addirittura precedente al cristianesimo, visto che ne parlavano già Platone e Aristotele, per fare solo due esempi, per non parlare del diritto romano. Invece oggi normalità, il sessualmente normale, il sessualmente corretto, è una, il sessualmente poliforme, cioè tutte le varie forme di vita sessuale, di rapporti sessuali, rientrano nella normalità e devono essere reinserite nella normalità. Per cui quello che un tempo veniva definito sessualmente anormale, come l'omosessualità, adesso invece è normalissimo, anzi gode di un certo privilegio in quanto sarebbe espressione di un diritto umano, cioè il diritto alla libera sessualità. E chi contesta questa assurdità cade nel sessualmente scorretto, dunque si rende colpevole di violare il culturalmente e politicamente corretto e rischia di essere incriminato anche legalmente, come se fosse penalmente, come se fosse un violatore della legge. Questo ovviamente vale per tanti altri settori, non soltanto la sessualità, pensiamo per esempio all'aborto, pensiamo al divorzio, pensiamo al pacifismo per esempio, al pacifismo che condanna ogni forma in realtà di repressione cruenta, non solo la pena di morte come qualche anima pia crede, ma in realtà condanna ogni forma di repressione. Ogni forma di punizione. Naturalmente questo per il momento non si può tradurre in leggi, perché altrimenti bisognerebbe sciogliere la polizia, sciogliere l'esercito, sciogliere perfino i vigili urbani. Ma intanto il culturalmente, politicamente, giuridicamente corretto impone a vigili urbani, polizia, esercito, impone di comportarsi in un certo modo, di evitare certe forme di repressione e di punizione, perfino certe forme di offesa e di insulto. Già il solo capitolo degli insulti meriterebbe una trasmissione a parte, perché come sapete oggi chi insulta rischia di violare il politicamente corretto. Voi direte, ma le trasmissioni televisive, per esempio, sono piene di insulti fatte anche da persone molto note. Sì, ma sono insulti che non violano il politicamente corretto di solito. E quindi sono permesse perché offendono soltanto il decoro. Il decoro non è previsto fra le cose difese dal politicamente corretto, non ne fa parte. Ma invece, per esempio, offendere una persona attribuendogli, accusandolo di avere un vizio che in realtà è difeso dal politicamente corretto, allora questo sì è un errore, anzi è un delitto che può comportare anche un reato con relativa pena accessoria. E quindi questo credo che vi dà abbastanza l'idea di che cosa è il politicamente corretto, di quali sono le sue conseguenze nel campo giuridico, nel campo economico, eccetera, eccetera. Facciamo un solo esempio nel campo economico, perché si capisca anche la intrinseca contraddittorietà del politicamente corretto e delle sue conseguenze giuridiche. Più volte, siccome purtroppo la magistratura, una parte importante della magistratura, compresa ahimè le corti di Cassazione, sono dedicate come principale attività, sembra appunto a sancire nel senso di tutelare il politicamente corretto. Nel campo economico, un solo esempio voglio farvi, che è successo più di una volta. È successo per esempio che un operaio o un dipendente di lavoro abbia insultato pesantemente, con anche elementi di calunnia, il suo padrone, il suo datore di lavoro. Siccome la cosa era diventata continua e insostenibile, il padrone o datore di lavoro ha denunciato l'operaio o l'impiegato che l'aveva insultato e calunniato. Bene, è stato assolto. Il violatore è stato assolto dalla magistratura perché appunto il dipendente, essendo in una posizione di inferiorità, ha diritto di sfogarsi, diciamo così, insultando e calunniando entro certi limiti, perfino minacciando il proprietario, il padrone, il datore di lavoro, se questi non fa quello che lui vuole, oppure fra virgolette non lo rispetta come o non gli concede quello che lui ha chiesto. Voi direte, vabbè, questo è un caso di permissivismo. Sì, ma c'è anche il rovescio della medaglia, che si traduce invece in repressione, perché è accaduto anche più volte il fenomeno opposto, anzi meno volte, ma insomma è accaduto. È accaduto cioè che sia stato il padrone, il proprietario, il datore di lavoro ad insultare pesantemente il proprio dipendente e il proprio operaio o il proprio impiegato. Beh, in questo caso la magistratura non ha usato lo stesso criterio, cioè non ha assolto l'insultatore, ma anzi lo ha condannato. Lo ha condannato appunto perché ha applicato la legge severamente contro i nemici, cioè il padrone, esattamente come invece non l'aveva applicata, anzi l'aveva applicata a rovescio, contro gli amici, cioè l'operaio. E dunque il padrone è stato condannato per il motivo esattamente opposto a quello per cui era stato invece assolto il dipendente nei casi precedenti. Il che vuol dire che in pratica il dipendente, l'operaio, l'impiegato ha tutti i diritti, mentre invece il padrone, il capo, il datore di lavoro ha solo tutti i doveri, anche quelli che in realtà non gli spetterebbero. E questo è solo un esempio di carattere economico giurisprudenziale, in termini di diritto del lavoro, eccetera, per far capire che cosa è il politicamente corretto, qual è la sua ideologia e come si traduce in manifestazioni, anzi in provvedimenti, in leggi e provvedimenti anche penali di questo tipo. E gli esempi si potrebbero fare in continuazione. Facciamo l'esempio: si parla tanto contro il bullismo, però di fatto, se voi ci fate caso, spesso i cosiddetti bulli vengono in realtà assolti o condannati a una pena molto mite, a meno che non abbiano maltrattato un disabile oppure un negro, e allora in questo caso allora il bullismo non è più semplicemente il reato di bullismo, è il reato di suprema cattiveria prescritto dal politicamente corretto. Ma il bullo, se semplicemente è un bullo, in realtà viene trattato con molta indulgenza, e qualcuno dirà a volte anche nelle scuole, per esempio, i docenti che avrebbero dovuto vigilare su questo bullismo vengono anch'essi coinvolte in realtà nella se non nella condanna, proprio nella punizione o nel rimprovero, almeno. Perché? Perché non hanno vigilato abbastanza. E voi direte, allora a questo punto gli insegnanti si sentono in diritto di punire il bullo in classe quando commette atti di bullismo. No, non è possibile, perché lo stesso politicamente corretto ha imposto, ha vietato agli insegnanti di fare qualsiasi forma di punizione o repressione in classe. E quindi a questo punto capite bene che il bullo in realtà ha tutte le facilitazioni e l'insegnante ha tutti gli impedimenti. Di conseguenza il bullismo non solo rimane, ma dilaga. E lo stesso potremmo dire trasportandoci dalla scuola alla casa. Come sapete bene, esistono fenomeni analoghi anche in casa, di microdelinquenza giovanile, adolescenziale, addirittura di bambini. E tutti giustamente accusano i genitori, dicono ma i genitori non li hanno educati o perlomeno non li puliscono, non li reprimono quando commettono queste azioni, talvolta addirittura dentro la casa. No, è la risposta, perché non viene il politicamente corretto, il quale traducendosi nel giuridicamente corretto, come sapete, vieta ai genitori anche soltanto di dare un ceffone ai figli, altrimenti rischiano l'incriminazione e la punizione. Sono loro che vengono puniti se fanno rispettare l'ordine, non i violatori dell'ordine. E questo è una frase che già di suo definisce molto bene qual è l'impostazione generale del politicamente corretto. Spero di essere stato chiaro, almeno tramite gli esempi, in questa descrizione e mi riservo di ritornare su questo argomento, perché è un argomento che ha una radice in realtà ideologica. Abbiamo parlato di culturalmente corretto o scorretto, ha una radice ideologica ben precisa. In dottrine per esempio insegnate da molti decenni nelle nostre università, per esempio, ma che questa dottrina, questo politicamente corretto, si traduce nella vita quotidiana di tutti noi in diversi livelli che ci toccano quindi personalmente e profondamente. Con questo è finito il mio tempo a disposizione e ci risentiremo il mese prossimo. Nel frattempo auguro a tutti un buon inizio di estate. Ave Maria.